Capitolo IV. Comportamento di San Giuseppe fino alla nascita del Redentore. Modo di vivere. Quando il nostro Giuseppe ebbe fatto tutti gli atti convenienti insieme alla Divina Madre e al Verbo incarnato, e si fu trattenuto in vari colloqui con la sua sposa sul mistero dell'incarnazione, determinarono il modo come si dovevano comportare fra di loro, cioè come era stato per il passato. La Divina Madre si accontentò solamente che il suo Giuseppe adorasse il Verbo Divino nel suo seno virginale e che lo facesse ogni volta che a lui fosse piaciuto. Si accontentò di questo perché conobbe essere tale la volontà divina, perciò tutto lieto e contento il nostro Giuseppe rese grazie a Dio e poi alla sua divina sposa. Il fortunato Giuseppe se ne andava a lavorare, stando sempre fisso col pensiero nel suo Dio incarnato e amandolo ardentemente con il cuore. Il santo non poteva trattenersi molto tempo e spesso si portava con impeto amoroso a trovare la Divina Madre, dove subito genuflesso adorava il suo Dio e si accendeva tutto nel suo amore. A volte, quando aveva fatto quell'atto di adorazione, se ne andava in silenzio, tornando a lavorare. Faceva questo quando sapeva che la Divina Madre era in estasi e per non disturbarla se ne andava. Altre volte poi che la trovava occupata a lavorare o in altre occupazioni della casa, si tratteneva in qualche breve colloquio a lode del suo Dio. Sguardi vicendevoli fra Giuseppe e il Verbo. Erano molti gli effetti che il fortunato Giuseppe sperimentava in queste visite e molte volte restava rapito in estasi, dove vedeva svelatamente il Verbo incarnato nel grembo virginale della Divina Madre. E qui l'adorava e tutto gli si offriva. Ed era rimirato dal divino infante con grande amore. Tornato dall'estasi, raccontava tutto alla Divina Madre, perfino le fattezze del volto che in lui aveva scorto mentre stava così elevato in spirito, e le diceva: «O sposa mia santissima, quanto bello, quanto caro, quanto grazioso e amabile è il nostro Dio incarnato. Sono certo che la sua sola bellezza farà godere un paradiso di gioia al nostro cuore e che attirerà a sé i cuori di tutte le creature, come una dolce calamita». E chi mai potrà resistere al suo amore? E chi potrà trattenersi dal venirlo a venerare, mentre la sua bellezza è tanta, è così grande che rapisce il cuore al solo immaginarla? Che cosa sarà poi goderla svelatamente? E il trattarlo confidenzialmente? O felici noi, fortunati noi, che avremo la sorte di vederlo sempre fra di noi e di trattarci familiarmente. Gli angeli stessi invidieranno la nostra felice sorte. Beati noi, fortunati noi. E così dicendo, spargeva lacrime di dolcezza, e la Divina Madre componeva nuovi cantici di lode al Divin Verbo e cantava dolcemente. E allora il fortunato Giuseppe se ne andava in estasi per la dolcezza sia del canto che delle parole mirabili che la Divina Madre componeva. Tornato poi dall'estasi, ringraziava il suo Dio per le grazie che concedeva alla Divina Madre. Ossequi di Giuseppe. Ogni volta poi che il fortunato Giuseppe andava a lavorare, oppure usciva di casa per provvedere il vitto necessario o ad altro concernente al suo lavoro, prima si inchinava sempre al Verbo incarnato, pregandolo della sua assistenza e della sua benedizione, che gli veniva data abbondantemente. L'umile Giuseppe avrebbe voluto anche la benedizione della sua sposa, ma poiché lei era tanto umile, non la domandava per non apportarle pena. Formava però la sua intenzione, intendendo di domandare anche a lei la benedizione quando la domandava al suo Dio, e così si accontentava. Sua pena. Giuseppe si sentiva poi struggere il cuore al pensare alla sua tanta povertà, che non poteva fare alla sua sposa quello che lui desiderava, non solo di servirla in tutto, ma avrebbe voluto provvederla di cibi conveniente alla sua delicatezza, e spesso le diceva: «Sposa mia, quanta pena soffre il mio cuore per non poter arrivare a comprare quel tanto che so essere necessario al tuo mantenimento, e per la mia povertà mi tocca provvederti di cibi vili. Perciò il nostro Dio, che è padrone di tutto il creato, deve prendere da te l'alimento di cose così vili e di nessuna sostanza. Ebbene, ne sentirà il patimento». A queste parole la Divina Madre sorrideva e faceva coraggio al suo Giuseppe, dicendogli che non si prendesse pena di questo, perché il suo Divin Figlio voleva così ed era contento di ciò, perché se avesse voluto altrimenti non gli sarebbe mancato il modo di dargli la possibilità di poterlo fare. E così il nostro Giuseppe si calmava. Parlano del Verbo incarnato. Alle volte poi entravano nel discorso circa il modo di vivere che il Redentore avrebbe tenuto e di quanto avrebbe patito nello stare con loro per la grande povertà in cui si trovavano. E in questi discorsi molto spesso versavano lacrime, considerando a quanta povertà si sarebbe assoggettato il padrone dell'universo. Alle volte la Divina Madre gli raccontava qualche passo della Scrittura e dei Salmi di Davide, dove spiegano i patimenti che il Divin Redentore avrebbe sofferto per redimere il mondo e la dolorosa passione che avrebbe patito. La Divina Madre gli diceva questo con grande riserva, non manifestandogli tutto per non vederlo spasimare tanto. Perché all'udire queste parole il nostro Giuseppe sveniva per il dolore e piangeva amaramente. La Divina Madre ogni tanto gli manifestava queste cose, perché conosceva essere volontà del suo Dio, che voleva che il suo Giuseppe soffrisse delle amarezze anche in mezzo al colmo delle consolazioni, e che non stesse senza soffrire pene, per accrescergli il merito che si acquista nel soffrire. Perciò il nostro Giuseppe si andava sempre più arricchendo di meriti e di grazie, mentre compativa al sommo il Divin Redentore fra le sue pene, benché non fosse ancora venuto alla luce, e si acquistò il merito di compatire il suo appassionato Redentore, benché non si trovasse presente alla sua passione, e per tutto il tempo della sua vita si afflisse e ne compassionò le atroce pene, come si andrà narrando in questa storia. Alle volte, mentre il nostro Giuseppe si tratteneva in sacri colloqui con la Divina Madre, era illuminato da Dio e capiva chiaramente come il Verbo incarnato si affliggeva per le offese del Divin Padre, ed egli piangeva amaramente, e lo manifestava alla sua sposa, e insieme si affliggevano e offrivano al Divin Padre le loro lacrime, per placare il suo sdegno verso il genere umano, e lo supplicavano per la conversione dei peccatori. E il nostro Giuseppe esclamava al suo Dio dicendo: «Mio Dio, è una cosa troppo enorme il vederti offendere così gravemente nel tempo che tu hai usato al mondo una misericordia così grande. Qual è quella di mandare il tuo figlio unigenito a farsi uomo per salvare gli uomini? Com'è possibile che un amore così grande sia pagato con tanta ingratitudine? Ahimè, il mondo non sa ancora il beneficio così grande che tu gli hai fatto, perciò io che ho avuto la fortuna di saperlo, dovrei struggermi per amore e corrispondere a un così grande beneficio e supplire le mancanze di tutti. Benché miserabile e indegno, dichiaro che desidero e intendo a nome di tutti amarti, ringraziarti, benedirti e lodarti. Dai tu spirito e virtù al tuo indegno servo, perché possa farlo degnamente». Dio godeva molto delle espressioni affettuose del suo amato Giuseppe e gliene dava chiari segni, riempendo il suo spirito di consolazione e il suo cuore di amore, in modo che stava per giorni interi estatico e tutto acceso nel volto, non sapendosi distinguere se fosse un uomo terreno o celeste, e stava per giorni senza altro cibo che quella pienezza di consolazioni che Dio comunicava alla sua anima. Vive solo per Dio. Il nostro Giuseppe visse poi sempre dimentico di tutte le cose caduche e terrene, stando sempre con il suo cuore e con il pensiero fisso nel suo Dio, unico oggetto di tutto il suo amore. Ma questo si accrebbe molto in lui dopo che gli fu rivelato il mistero dell'incarnazione, per cui la sua mente non fu più capace di ricevere in sé altri oggetti. Sempre fisso nel suo Dio incarnato, parlava sempre con lui interiormente, e quanti atti d'amore, di gratitudine e di ossequio continuamente gli faceva. Converrebbe contare tutti i momenti della sua vita per numerare questi atti che il nostro Giuseppe faceva. Le stesse parole che lui diceva erano per lo più tutte indirizzate a questo suo amato oggetto, per cui spesso succedeva che andando la gente ad ordinargli il lavoro, non sapeva dare loro altra risposta che lodare il suo Dio ed esaltare la sua infinita bontà e misericordia, dicendo a tutti: «Lodiamo il nostro Dio, lodiamolo sempre. Quanto è mirabile nelle sue opere, quanto è grande nel suo amore». Edificazione e derisione. Alcuni timorati di Dio rimanevano edificati e approfittavano delle sue parole, ma alcuni miserabili, immersi nelle colpe, si facevano beffe di lui, lo schernivano e prendevano in giro, e non mancò chi più volte lo calunniasse e lo considerasse alterato dal vino, così come fu detto dagli empi ebrei agli apostoli, quando furono riempiti di Spirito Santo ed ebbri di amore di Dio. Il nostro Giuseppe soffriva tutto allegramente e non si dolse mai di questo, né lasciò per questo di trattare e narrare la bontà e la grande generosità del suo Dio. Offriva a Dio tutti i disprezzi e derisioni che riceveva e lo supplicava di perdonare tutti quelli che lo deridevano. Sue suppliche. Nel nostro Giuseppe accrebbero anche la preghiera, e le suppliche che prima faceva per la salvezza del suo prossimo, specialmente per i moribondi. E quando sapeva che c'era qualche ammalato grave, si prostrava davanti al Verbo incarnato e lo supplicava tanto finché ne otteneva la grazia della salute corporale, se era espediente, o della salute eterna. Lo stesso faceva per i peccatori e quando sapeva che ce n'era qualcuno ostinato, spargeva calde lacrime davanti al Divino Redentore e pregava tanto finché ne otteneva la conversione. Alle sue suppliche si univano anche quelle della Divina Madre, che erano tanto gradite a Dio e tanto gusto ne riceveva. Insegnamenti del Verbo e di Maria. La Divina Madre veniva ammaestrata dall'eterna Divina Sapienza che abitava nel suo seno e anche il nostro Giuseppe ne veniva ammaestrato con mirabili illustrazioni e ispirazioni, stando quasi di continuo alla sua presenza. Benché la Divina Madre in quel tempo parlasse molto di rado, stando per lo più in profondo silenzio e tutta assorta e attenta al tratto col Verbo incarnato, tuttavia il nostro Giuseppe riceveva degli insegnamenti anche da lei, essendo le sue parole tutte misteriose e colme di celeste sapienza, per cui il fortunato Giuseppe stava tutto attento, aspettando con desiderio che la sua sposa proferisse qualche parola, che conservava poi nel più intimo del suo cuore e la meditava, ricavandone grandi insegnamenti. Richieste umili ed amorose. Era tanto poi il desiderio che il nostro Giuseppe aveva di fare qualcosa che fosse stata gradita al suo Dio incarnato, che non poteva trattenersi di domandarlo alla Divina Madre, e questo lo faceva spesso, supplicandola di dirgli che cosa poteva fare per dargli gusto. E la Divina Madre si umiliava. Allora il suo Giuseppe soggiungeva che non prendesse ammirazione di ciò, perché lei avrebbe già visto che lui le domandava questo non per altro motivo, ma solo perché abitando in lei il suo Dio incarnato. Facilmente lei, come sua vera madre, avrebbe saputo quello che era di suo gusto, perché lui l'avrebbe fatto per compiacerlo, essendo tale il suo obbligo. La Divina Madre lo consolava, rispondendogli con tutta umiltà, grazia e cortesia, ed ora gli insegnava la pratica di una virtù, ora di un'altra, e per lo più gli diceva: «Il Verbo incarnato gusta molto chi gli si doni il cuore, e noi, avendoglielo già donato da quando fummo favoriti dell'uso della ragione, torniamo a fargli di nuovo questo dono. E facciamolo spesso con il desiderio di donargli anche tutti i cuori, se stessero nelle nostre mani». Il nostro Giuseppe godeva molto nell'udire le parole della Divina Madre e piangeva per la dolcezza. E dopo la ringraziava e supplicava il Divin Verbo incarnato di ricompensarla e di arricchirla sempre più delle sue grazie. Cantici di Giuseppe. Alle volte poi, essendo più acceso d'amore, anche il fortunato Giuseppe componeva qualche versetto a lode del suo Signore incarnato e poi glielo diceva. Di questo ne godeva molto la Divina Madre e per soddisfare al genio del suo Giuseppe, lei stessa li cantava al suo Divin Figlio a nome di Giuseppe. Il santo godeva tanto di questo che se ne andava subito in dolcissima estasi, dove gli veniva manifestato chiaramente dal Verbo divino quanto anch'egli ne ricevesse gusto. Sue preoccupazioni. Alle volte poi il nostro Giuseppe si trovava ridotto a tanta povertà che non aveva di che cosa cibarsi. E così si crucciava molto per non avere con che sovvenire la sua amata sposa, tanto più che aveva sempre il timore che lei soffrisse la fame e la sete. si raccomandava al suo Dio perché gli si degnasse di provvederlo e gli diceva: «Signore mio, non per me, che non lo merito, ma provvedimi per la mia santa sposa, perché io possa somministrargli gli alimenti necessari». E di fatto Dio non tardava a provvederlo, o per un mezzo delle creature, o per mano degli angeli, trovando alle volte preparata la mensa con pane, frutta e altri cibi necessari, secondo il loro bisogno. Il nostro Giuseppe si mostrava poi molto grato al suo Dio, riconoscendo il suo beneficio e la sua generosità, e di questo gliene rendeva affettuosissime grazie. Quanto la povertà fosse cara al Verbo. La sua tanta povertà era una continua pena al cuore di Giuseppe, non già per se stesso, che piuttosto godeva di questo, ma perché, conoscendo la dignità e il merito della sua sposa e vedendola in tanta povertà, gli sembrava una cosa strana. La Divina Madre, però, non lasciava di consolarlo manifestandogli i pregi di questa virtù e come era molto amata dal suo Dio, il quale così volentieri l'abbracciò, volendo nascere e vivere povero, come già avrebbe visto nel corso della sua vita. E gli diceva: «Vedi come si è scelto una madre povera? Stai certo che se avesse voluto vivere fra gli agi e le ricchezze, si sarebbe scelto una madre non solo nobile, ma molto ricca e comoda». E così lodiamo il nostro Dio e ringraziamolo perché, essendo ricco ed infinito, si è degnato di abbracciare la povertà per insegnarla a tutto il mondo. Per questo a noi è toccata una così bella sorte. E se non fossimo stati poveri, chissà se ci fosse toccata una così grande fortuna. Il nostro Giuseppe restava insieme ammirato e consolato nell'udire le parole della Divina Madre e rendeva grazie a Dio della sua povertà, e spesso meditava le parole che la Divina Madre gli diceva su questo particolare, restando sempre più ammirato di come il suo Dio si fosse scelto di vivere in così estrema povertà, e diceva a se stesso: «Quante volte mi toccherà di vedere il mio Signore fatto uomo soffrire la fame e la sete? Come potrà sopportarlo il mio cuore? Eppure egli vuole così, devo dunque volerlo anch'io. Oh, raro esempio di povertà, che ora il mondo non capisce né intende, ma verrà bene il tempo in cui lo intenderà e lo capirà, e spero che il mio amato Signore sarà imitato da molti». Suo zelo. Il nostro Giuseppe aveva poi un ardente desiderio che tutto il mondo arrivasse a conoscere il grande beneficio dell'incarnazione del Verbo Divino, affinché tutti si mostrassero grati al suo Dio. Perciò lo supplicava spesso di questa grazia e spesso andava ripetendo queste parole: «O Verbo incarnato, manifestati presto al mondo, perché tutti lodano la tua bontà, esaltano la tua misericordia e corrispondono al tuo amore». Egli faceva questo perché ancora non sapeva come il mondo avrebbe trattato così male il suo Dio e che gli avrebbe corrisposto con offese e ingratitudini. E perciò la Divina Madre, che tutto sapeva, gli andava manifestando come il suo divin figlio sarebbe stato trattato molto male dal mondo. A queste parole il cuore amante del nostro Giuseppe restava ferito dal dolore e sovente esclamava: «Mio Dio, sarà possibile che il mondo ti debba trattare male e mostrarsi irriconoscente a un così grande beneficio? Il mio cuore non lo potrà sopportare. Eppure sarà così, mentre la tua Divina Madre me l'insinua, forse perché io mi prepari a soffrire questo così grande dolore. Mio Dio, da tu la forza e la virtù al tuo servo, altrimenti come potrò mai sopportare un così grande disordine e un torto così grande alla tua bontà, al tuo infinito amore? Con queste cose che dalla Divina Madre erano manifestate al nostro Giuseppe, si andava in lui amareggiando la grande consolazione che di continuo sperimentava nello stare alla presenza del suo Dio incarnato e nel trattare con la Divina Madre, per cui in mezzo alle consolazioni il suo cuore era trafitto da un acuto dolore, a riflesso di quanto il Divino Redentore avrebbe sofferto e patito nel corso della sua vita. E spesso diceva alla sua sposa: «O mia sposa, come il nostro Dio mi tiene in un mare di consolazioni per le molte grazie che ci comparte e per essersi degnato di stare con noi, volendo nascere da te, mia cara ed amata sposa. Ma nello stesso tempo come mi tiene in un mare di amarezza, facendomi capire per mezzo tuo quel tanto che lui soffrirà e patirà nel corso della sua vita. E sarà possibile che il nostro Dio non sia amato da tutti e che il mondo non voglia conoscerlo? O Verbo incarnato, tu dunque sarai conosciuto al mondo. Tu sarai ripagato con ingratitudini. Dio mio, Dio mio». E qui si metteva a piangere a dirotto finché la Divina Madre lo consolava e gli diceva: «Fatti coraggio, mio sposo, e ringraziamo la Divina Bontà che ci ha fatto la grazia così grande di conoscerlo e di essere grati a un così grande beneficio. Rallegriamoci che sia toccata a noi una così bella sorte».
Cantici di lode. A queste parole il nostro Giuseppe si asciugava le lacrime, si consolava tutto e diceva alla sua sposa: «Sì, sì, è vero, perciò tu, mia sposa, lodalo e ringrazialo per me, perché sai farlo così bene ed anch'io mi unirò a te a lodare e ringraziare la sua infinita bontà». La Divina Madre componeva nuovi cantici di lode e di ringraziamento e li cantava dolcemente al suo Dio. Il nostro Giuseppe le faceva compagnia e così si rallegrava tutto. Il Verbo incarnato godeva molto delle lodi che riceveva dalla Divina Madre, come anche degli affetti e dei desideri del suo amatissimo sposo. E gli dava chiara testimonianza, riempiendo il suo cuore di gioia, umiltà e amore. Al pensiero poi che aveva sempre fisso nella mente, cioè che il suo Dio incarnato abitava nel grembo virginale della sua amata sposa, si sentiva riempire tutto di confusione e di riverenza. Non osava alzare gli occhi per rimirare la Divina Madre, sentendosi atterrire dalla maestà, ma nello stesso tempo si sentiva ardere il cuore di un violento amore e attirare gli sguardi a rimirare l'oggetto amato nel seno della sua sposa. E si sentiva riempire di fiducia e di confidenza, per cui spesso si diffondeva in colloqui amorosi con il suo Signore incarnato e gli esprimeva le brame ardenti del suo cuore infiammato e il desiderio acceso che aveva di vederlo presto venuto alla luce, e diceva sovente: «O mio Signore incarnato, quando avrò la sorte di vederti con gli occhi del corpo e di riceverti fra le mie braccia, la mia anima senza dubbio uscirà dal carcere angusto di questo corpo, per la violenza del gaudio che sentirà. Perciò converrà che tu faccia un nuovo miracolo di conservarmi la vita, se vuoi che io goda dei tuoi dolcissimi amplessi. O Verbo incarnato, eppure sarà vero che avrò così la bella sorte di vederti, di stringerti fra le mie braccia, di alimentarti con il lavoro delle mani.
Ecco che è arrivato il tempo da te promessomi e da me tanto desiderato, in cui io mi impiegherò tutto per te. O tempo troppo felice per me, o grazia del mio Dio fatta a me, servo vilissimo e indegno.
E chi poteva immaginarsi che il mio Dio mi avesse eletto a un posto così degno e mi avesse sublimato sopra ogni altro? Quanti patriarchi e profeti hanno sospirato e desiderato la tua venuta al mondo e non sono stati fatti degni di vederti. Ed io, vilissimo schiavo, non solo ti vedrò, ma ti tratterrò, ti alimenterò e ti stringerò fra le mie braccia. Pensa alle parole della mamma e alle sue virtù. Tornavano poi alla memoria del nostro Giuseppe le parole che gli diceva la sua santa madre quando era fanciullo, e cioè: «Beato te, figlio», e diceva: «Aveva ben ragione mia madre di chiamarmi beato, perché infatti così è, ed essendo lei molto saggia e timorata di Dio, aveva ben saputo la sorte felice che mi doveva toccare, e aveva ben ragione di esortarmi a desiderare la venuta del Messia, e di dirmi che il mio Dio avrebbe adempito le mie suppliche e assecondato i miei desideri. Se adesso ci fosse anche lei al mondo, quanto giubilo ne sentirebbe e quanta consolazione ne riceverebbe il suo spirito». Così il nostro Giuseppe si andava ricordando di tutte le parole che la sua buona madre gli diceva quando era fanciullo. E allora capiva come sua madre fosse stata fatta partecipe della grazia sublime che il suo Dio le avrebbe fatto. Ammirava anche la virtù di sua madre, la prudenza e il segreto che aveva conservato senza manifestargli mai chiaramente il favore, ma solo animandolo a dandogli la speranza della venuta del Messia ed esortandolo a porgerne suppliche al suo Dio. Perciò spesso la lodava con la divina madre e le raccontava le sue rare virtù e le diceva: «O mia sposa, se mia madre avesse avuto la sorte di conoscerti e di trattarti in questo tempo che tu sei la mia sposa e compagna fedelissima, di certo ne sarebbe morta per la consolazione. Quanto meglio di me ti avrebbe servito e onorato conforme a quanto richiede il tuo merito. Ma il nostro Dio ha voluto che noi fossimo rimasti soli e poveri, e che tu sia sconosciuto da tutti, ed io, che ho la sorte di conoscerti e stare in tua compagnia, non so riconoscerti e servirti come dovrei. Perciò ti prego di compatire la mia sciocchezza e molto più la mia indignità, e ti prego anche di volere rendere tu per me le dovute grazie al nostro Dio, perché io non so farlo come dovrei». Umiltà di Maria. La Divina Madre si umiliava molto alle espressioni cordiali del suo Giuseppe e lo pregava di non voler dire quelle parole in sua lode, perché benché lei le indirizzasse tutta lode del suo creatore, tuttavia sentiva confusione nel sentirsi lodare. Mentre lei si stimava per se stessa la più vile fra tutte le creature, il nostro Giuseppe restava confuso e soffriva una pena nel trattenersi di lodare il suo merito, perché lui non avrebbe fatto altro che lodare sempre il suo Dio e la sua Santissima Sposa. Ma per compiacerla taceva e si applicava solo a lodare il suo Dio incarnato, ed allora la Divina Madre ne restava soddisfatta e contenta. Non lasciava però di lodarla in assenza, benché lo facesse con molta prudenza e cautela. Quando da qualcuno gli veniva chiesto della sua sposa come lo trattasse e come si comportasse con lui, rispondeva che meglio non poteva bramare né più desiderare, ritrovandosi in lei tutte le virtù e le qualità necessarie ad una buona e fedele sposa. Non si estendeva di più, mantenendo il tutto segreto, e faceva questo per compiacere la sua sposa, perché così desiderava.